Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
In diretta live dal Vox Box del Parlamento Europeo di Strasburgo.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Radios universitarias europeas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Uniti nella diversità.
Un progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
E benvenuti alla 22esima puntata di Eurofonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Qui a condurre oggi con me c'è Rossella Biaggi. Grazie per essere sempre qui con noi.
Ciao a tutti, vi ricordiamo anzitutto che ci potete seguire ovviamente su tutte le radio del circuito Raduni. Ma ovviamente se vi doveste perdere la puntata la potete trovare direttamente sul sito multilingua.eurofonica.eu/Italia. Qui trovate tutti i contenuti con le interviste da noi realizzate. Puntata molto interessante oggi, vero Andrea?
Sì, parliamo di comunicazione e trasparenza nell'Unione Europea. Vogliamo sapere il ruolo dei media e quindi lo affronteremo in tutte le sfaccettature possibili. Partiremo dalla libertà di stampa con Sabrina, ma parleremo anche di come l'Unione Europea viene raccontata in senso positivo e negativo, e soprattutto sarà tra i tanti focus che sentiremo molto interessante quello sulla nuova legge della privacy dell'Unione Europea. Ma partiamo con Sabrina.
Esatto, io direi proprio di partire con il nostro collegamento con la nostra Sabrina da Roma 3 Radio e di chiederle appunto che cosa si sta muovendo all'interno dell'Unione Europea a proposito di stampa.
Ciao a tutti, bentornati, bentrovati. Io partirei innanzitutto con una parte un po', diciamo così, enciclopedica, no? Ricordando che quello che è un principio che forse diamo un po' tutti per scontato, cioè il principio di libertà di espressione e pluralismo dei media, è tutelato dall'articolo 11 della Carta di Nizza, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e quindi è quindi uno dei diritti inalienabili su cui si fonda la nostra comunità. Eppure il rapporto 2015 di Reporters Without Borders, cioè l'organizzazione non governativa internazionale che ha come obiettivo proprio monitorare e difendere la libertà di stampa, non sembra darci buone notizie sulle condizioni di salute appunto della libertà di stampa nel nostro vecchio continente. Anche se sono europei i paesi che restano costanti in testa alla classifica mondiale dell'organizzazione non governativa, cioè Finlandia, Norvegia e Danimarca, che si distinguono per la qualità della libertà di stampa appunto nei loro territori, i restanti stati membri dell'Unione Europea per quanto riguarda loro, ecco, diciamo che si registra un calo. Reporters Without Borders segnala tra le cause di questo calo il fatto che l'Unione Europea non abbia nel suo diritto sulla concorrenza una legge che ne escluda i media. Per capirci, l'Unione Europea non fa differenza tra una testata e un'azienda di import-export, per cui i grossi gruppi editoriali rischiano inevitabilmente di soffocare quelli piccoli, a discapito ovviamente del pluralismo. Un'altra accusa mossa all'Unione Europea è di non avere leggi in merito alle modalità di finanziamento pubblico ai media e ancora di non aver imposto né la trasparenza nelle nomine dei dirigenti dei media pubblici né l'indipendenza di questi dalle autorità politiche nazionali.
Ecco, e la domanda che mi viene proprio spontanea è: ma proprio questa assenza di regole chiare oggi risulta particolarmente significativa, soprattutto se guardiamo a quello che sta succedendo in alcuni paesi dell'Unione Europea. Faccio proprio il caso, l'esempio della Polonia.
Esatto, Rossella, perché come sapete la Polonia sta facendo parlare molto di sé, soprattutto a partire da ottobre, quando le elezioni hanno portato al governo polacco il partito euroscettico di destra Legge e Giustizia, che si è subito dato da fare con delle manovre che non sono piaciute, anzi hanno allarmato parecchio l'Unione Europea. Il rapporto, diciamo, della Polonia con i media non è mai stato sereno, a dire il vero, come riporta anche l'Osservatorio Europeo sul giornalismo. Diciamo che tutti i governi polacchi, dalla caduta del muro ad oggi, sono stati accusati di trattare i media pubblici come meri strumenti di propaganda.
Ecco, e bisogna dire che l'opinione pubblica europea su questo tema è molto preoccupata proprio da queste riforme introdotte, tanto da aver spinto per la prima volta l'Unione Europea ad avviare una procedura di supervisione sulla Polonia. Ma perché sono così tanto preoccupati?
Sì, infatti, oltre appunto a quella che è una caratteristica dei media polacchi e del rapporto del governo con i media polacchi, la legge approvata da quest'ultimo governo, legge giustizia, che tra l'altro è stata approvata già da prima della fine del 2015, che cosa ha di preoccupante? Il fatto che ha sciolto con effetto immediato tutti gli organi direttivi della televisione e della radio pubblica polacca, affidando la nomina dei nuovi dirigenti direttamente al governo, per la precisione al ministro del tesoro, quindi niente più concorsi. Il governo si è di fatto dato il potere di assumere o di licenziare qualsiasi giornalista in qualsiasi momento. Queste decisioni quindi non passeranno più, come invece accadeva prima, sotto la supervisione del Consiglio Audiovisivo, il National Broadcasting Council, scusate, che è appunto l'organo indipendente istituito dalla Costituzione polacca, che fino a poco tempo fa, fino a prima di questa legge, aveva il compito di supervisionare tanto il settore audiovisivo pubblico quanto quello privato. Quindi praticamente questa norma stabilisce l'asservimento dei mezzi di comunicazione pubblici alla linea di governo, cosa che è dimostrata anche dalla cancellazione o sostituzione nei palinsesti di programmi considerati critici nei riguardi del neoeletto governo. I media pubblici rischiano di diventare, così come ha detto uno dei giornalisti licenziati, proprio il ministero della propaganda. Si è espresso in tal senso anche lo European Broadcasting Union, che ha dichiarato che si tratta di un passo profondamente retrogrado che danneggerà profondamente il servizio pubblico nel paese. Oltretutto, le spiegazioni che il governo polacco ha dato in merito a questa riforma sono controverse. Sarebbe stata pensata, infatti, proprio per limitare la parzialità che i media pubblici avevano durante la precedente legislatura di sinistra. Ovviamente l'eco di queste prese di posizione del governo populista risuona soprattutto tra i polacchi, che sono i primi ovviamente a percepire il pericolo in cui si trova la loro democrazia. Grandi manifestazioni pacifiche infatti sono state promosse all'indomani dell'approvazione della legge sui media e già prima in merito alla legge altrettanto controversa sulla Corte Costituzionale. In particolare è nato il Comitato per la Difesa della Democrazia lo scorso novembre via web, una comunità che ha visto l'adesione di migliaia di persone. Però non dimentichiamo che sono stati i polacchi stessi a votare e a far vincere alle elezioni scorse il partito euroscettico, che tra l'altro è quello che ha ricordato proprio il primo ministro polacco nell'occasione del suo discorso davanti al Parlamento europeo, che noi vi abbiamo raccontato a gennaio da Strasburgo. Quindi insomma il paese è diviso in merito.
Ecco, e per chiudere allora questo interessantissimo approfondimento, l'Unione Europea si esprimerà appunto in merito a marzo, giusto?
Sì, esatto, ma la questione polacca non è l'unica alla quale l'Unione Europea deve fare attenzione, perché proprio di questi ultimi tempi un altro pericolo per la libertà di stampa è quello che si sta verificando in Turchia. La Turchia, come sapete, come sappiamo, è il paese candidato ormai da anni all'ingresso nella Comunità Europea. Questa candidatura sembra sempre più lontana proprio a causa di queste gravissime accuse che adesso riguardano anche gli attentati alla libertà di stampa. L'ultimo atto di questi attentati è stato lo scorso novembre l'arresto del direttore e del caporedattore del quotidiano Cumhuriyet, cioè Kandundar e Erdem Gül. La loro colpa sarebbe quella di aver realizzato un'inchiesta sul traffico di armi verso la Siria, che vedrebbe coinvolti alcuni rappresentanti dello Stato. Quindi insomma l'Unione Europea di sicuro deve tener conto anche,
deve vigilare appunto sulla situazione. Sono assolutamente d'accordo. Beh, noi ringraziamo Sabrina per l'approfondimento che ci ha voluto regalare, veramente molto interessante. Noi continuiamo non prima di aver sentito una bellissima canzone. Claudia is on the soul, fa Stellar Wind.
Girl, baby, go.
Claudia is on the sofa, Stellar Wind, bellissima canzone, no?
Bellissima come i focus che sentiremo adesso, in particolare quello di Antonio Megalizzi che ci ha raggiunto al telefono. Ciao Antonio.
Ciao, ciao, buonasera.
E oggi ci parlerai del ruolo dei media di Stato, BBC, Rai, all'interno dell'Unione Europea. Che cosa hai scoperto?
Esatto. Ma siamo andati a cercare un po' che tipo di rapporto troviamo tra Unione Europea e media di Stato. C'è da dire subito che a dispetto di tutte le varie ferre regolamentazioni, sapete, dell'Unione Europea sui media, le TV pubbliche non hanno molto da lamentarsi, specie perché nel trattato di Amsterdam addirittura, cioè lo mettono addirittura nel trattato, viene riconosciuto a loro il ruolo primario nel rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali dei cittadini, ma soprattutto evitare che il settore sia dominato da un monopolio o da poche società. Infatti noi abbiamo un bel duopolio, non è che stiamo lavorando così bene, però cosa c'è da dire? Sicuramente la Commissione Europea riesce a monitorare in maniera molto dettagliata tutte queste sovvenzioni statali.
Ma ci sono
e delle varie normative.
Appunto, ci sono delle normative?
Sì, ovviamente ce ne sono, le norme sono quelle che avrete sentito sia da quando siete piccoli, ci sono delle regole comuni sia per le TV pubbliche che private, abbiamo la protezione dei minori, salvaguardia del pluralismo dei media, combattere l'odio razziale, solite cose che sentiamo sempre, e ci sono anche dei tecnicismi, per esempio le restrizioni di tempo dei contenuti pubblicitari, per esempio ci sono i 12 minuti all'ora di spot pubblicitari, voi lo sapete benissimo, li potete inserire in radio, ad esempio.
Sì, ci sono tantissime leggi, anche molto particolari, però come sempre tradizione italica che non vengano rispettate, ma non siamo solo noi, vero?
Esatto, non è solo una tradizione italica, mi ha preceduto Sabrina che ha parlato della Polonia, in effetti proprio per questo vengono spiegate le tensioni momentanee tra Unione Europea e Polonia, perché appunto il governo Kaczynski ha messo più di una mano sul controllo delle televisioni polacche, e insomma Timmermans, questa cosa, che è il vicepresidente della Commissione Europea, non è che sia andata molto bene, però le polemiche, come dicevi tu, sono anche italiane. Abbiamo intervistato, tu hai intervistato per primo Roberto Fico nei nostri microfoni in Parlamento Europeo, che si trovava lì per denunciare davanti all'Unione Europea una RAI detta sua e del suo partito fascista. Potete sentirlo tra l'altro al podcast su eurofonica.eu. Riguardo ovviamente poi ai vari rapporti tra Stato e televisioni pubbliche, siamo andati a vedere quanto spendono, perché tu, Andrea, sicuramente, che sei molto legato al denaro, ti lamenterai, anzi sicuramente tu non lo paghi il canone RAI, no?
No, lo pago, e ringrazio anche la tua segnalazione alla finanza di ieri.
Ok, no, pensa che io lo pago invece, sono 113 euro, che in realtà sai che non è così alto come canone rispetto agli altri stati europei. Se la passano decisamente peggio, ti direi di evitare la Danimarca, l'Austria e la Svezia, perché loro spendono tra 327 e 238 euro all'anno per guardare le loro TV pubbliche, e nel Regno Unito la BBC costa 179 euro. In Germania le TV pubbliche, che sono tedesche diverse, sapete, loro hanno tutti Länder e cose così, costano 215 euro l'anno, in Francia 113 euro. Però noi abbiamo questo fantastico, non è privato, primato, siamo comunque nel podio, perché l'Italia si registra, e qua vorrei un bel applauso, come la seconda evasione più alta dell'intera Unione Europea, perché più di 30% dei nostri concittadini non paga il canone, e ci precede solo la Polonia.
Beh, diciamo che ci piace stare in queste classifiche, sicuramente non andrò a vivere in tutti quei paesi che hai citato, però si sa, noi giovani non ci informiamo solamente in televisione, vero?
Esatto, perché questa è la preoccupazione più grande degli stati membri, perché dicono, va bene, noi vi diciamo, la televisione insomma rispetta le norme dell'Unione Europea, i principi di neutralità, facciamo tutto il possibile perché non si cada nel monopolio, però ragazzi, ma internet? Ci avete mai pensato? Perché ci ha pensato la ABU, che è la European Broadcasting Union, che si è riunita nel 2015 a chiedere all'Unione Europea, tramite tra l'altro una formale dichiarazione, una cosa molto seria, di prestare un po' di attenzione alla neutralità della rete, la famosa net neutrality, perché come sapete la rete il server, cioè internet è qualcosa di così astratto e possiamo dire anche anarchico, che è difficile da gestire e da regolamentare, perché i server, per esempio, di Google sono e di Facebook sono in America e quindi magari stanno a leggi americane, quindi l'Unione Europea riscontra molta fatica, e queste richieste sono entrate nel programma di lavoro 2016 del Parlamento Europeo, che però ancora non riesce a far fronte di tutte le preoccupazioni degli addetti ai lavori e dei colossi di internet, che giustamente vogliono la sua parte. Quindi possiamo concludere dicendo che se la televisione rimaneva un oggetto quasi più concreto di trattativa tra lo Stato membro e l'Unione Europea, l'astrattezza e questa internazionalità di internet rende davvero complicato la sua regolamentazione. Quindi diciamo che questa sarà la sfida del futuro.
Una sfida che vogliamo vedere, che seguiremo sempre su Eurofonica. Grazie Antonio per essere stato qui con noi.
Noi adesso proseguiamo con una fantastica canzone, Massive Machine, Trooper. Ritorniamo ancora una volta su Eurofonica IT, il format che vi vuole raccontare, l'avete sentito nello spot iniziale di questa puntata, che cosa accade in Europa in modo facile, semplice e veloce, come dice sempre il nostro Andrea Fioravanti. Noi continuiamo a parlare di questa tematica che è appunto la comunicazione, i media e la trasparenza all'interno dell'Unione Europea, una tematica che sentiamo particolarmente a vicino. Sarà forse perché siamo una web radio, quindi un new media, e devo dire che da questo punto di vista effettivamente ci sentiamo particolarmente coinvolti. Ma cosa facciamo a questo punto? Direi di parlare appunto di comunicazione, però di comunicazione vista dalle istituzioni europee, cioè di come le istituzioni europee comunicano verso l'esterno. Come lo faremo? Lo faremo attraverso il focus realizzato dalla nostra fantastica Benedetta, che per noi è andata a scoprire tutti i meccanismi di funzionamento delle varie appunto istituzioni europee.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Il sistema di comunicazione dell'Unione Europea con l'esterno è estremamente articolato. Possiamo immaginarlo come un grande ramo al quale sono attaccati dei rami più piccoli, che a loro volta si dividono in rami ancora più piccoli e così via. Questo perché vi è un sistema di comunicazione più grande, l'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea, dal quale si diramano mezzi rivolti sempre più all'ente che interessa, fino ad arrivare al singolo membro di ciascuna istituzione europea. L'Ufficio delle Pubblicazioni è un organismo interistituzionale, il cui compito è quello di pubblicare quotidianamente la Gazzetta Ufficiale dell'Unione nelle 23 lingue ufficiali e gestire diversi siti web che offrono servizi specifici ai cittadini europei. Uno di questi è l'EURLEX, che fornisce accesso gratuito alla normativa dell'Unione Europea e permette di seguire passo passo l'iter delle procedure legislative. Un altro ancora è il servizio Who is Who, che elenca identità e recapiti del personale di tutte le istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea. Ognuno di questi, pensate, ha un profilo Twitter con il quale è possibile interagire in qualsiasi momento. Il supporto digitale però non si esaurisce qui. Oltre ai siti ufficiali ci sono ben 17 applicazioni Made in Europe che si occupano di educare, istruire e rispondere a possibili esigenze dei cittadini, interagendo direttamente con il proprio smartphone. C'è Europe Time Machine, un gioco che attraverso i quiz di una macchina del tempo ripercorre le tappe fondamentali dei trattati. Your Passenger Rights, l'applicazione attraverso cui consultare la legislazione dello stato in cui ci si trova, nel caso in cui si sia smarrito un bagaglio o perso un aereo. Poi c'è l'applicazione che informa sulla copertura di rete, quella che fornisce informazioni per la realizzazione di progetti idrici e sanitari in tutto il mondo, e persino quella che aiuta a cercare lavoro e stage in altri stati. Come dicevamo all'inizio però, il reticolo è ben più complesso. Dal sito europa.eu, nella sezione contatti, si può attingere al secondo livello del nostro inception della comunicazione. Parliamo di Europe Direct, che si occupa di rispondere a tutte le domande sull'Unione Europea. È possibile chiamare gratuitamente un numero telefonico, parlando in una qualsiasi delle 28 lingue. Si può inviare una mail o individuare attraverso il sito uno degli uffici più vicini, per poi recarsi allo sportello e avere informazioni. Cosa si può chiedere? Si possono fare domande sui propri diritti di cittadino europeo, chiedere chiarimenti su documenti e pubblicazioni o anche ottenere i contatti di organizzazioni e organismi che ci interessano. È possibile inoltre raggiungere ognuna delle istituzioni europee. Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e Parlamento hanno tutte un sito ufficiale indipendente, con la sezione contatti specifica di ciascuna delle istituzioni. Sono raggiungibili telefonicamente, tramite mail o attraverso i social, e parliamo di Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn e YouTube. Solo il Parlamento europeo fa eccezione rispetto agli altri, in quanto ha in più l'ASC-IP, l'unità richieste di informazioni dei cittadini, che si occupa esclusivamente di quesiti sul Parlamento europeo. Ad ogni istituzione, poi, è possibile fare domande per avere maggiori informazioni. Si può richiedere di fare visite nelle sedi istituzionali europee e, pensate un po', si possono addirittura contattare i webmaster dei siti ufficiali per dare suggerimenti che possano migliorare la funzionalità dei siti. Insomma, la trasparenza regna sovrana. E se ciò non fosse sufficiente a convincerci, andiamo all'ultimo dei livelli del nostro reticolo. È possibile infatti mettersi in contatto tramite mail con il Presidente del Consiglio europeo, con tutto il personale della Commissione europea e con ciascuno dei membri del Parlamento. In quanto a mezzi di comunicazione, all'Unione non manca proprio nulla, tranne forse che una piccola cosa. Oltre a Euronews, il canale di informazione che copre gli avvenimenti del mondo da una prospettiva europea, non v'è traccia di radio ufficiale. A questa mancanza, almeno in parte, proviamo a sopperire noi di Eurofonica. Benedetta Intelisano di Radio Zamu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
E questi sono i Buddha Super Overdrive con Magnolia. È proprio un viaggio lunghissimo quello che hanno fatto loro, ma che stiamo facendo anche noi alla scoperta di come funzionano i media all'interno dell'Unione Europea. E devo dire che finora abbiamo scoperto cose molto interessanti.
Sì, siamo a metà del nostro percorso, sono le 6:27, siete sempre in onda su tutte le radio del circuito Raduni e potete naturalmente sentire questa puntata in podcast su tutti i siti delle nostre fantastiche web radio. Dicevo, siamo a metà del percorso perché vogliamo affrontare il tema della comunicazione e della trasparenza in un'altra maniera. E per questo abbiamo chiesto al nostro Fabiano Catania di farci sapere chi parla di Unione Europea. Noi lo facciamo ogni mercoledì o dal Parlamento Europeo di Strasburgo oppure in diretta dall'Italia. Però ci sono anche altri programmi, meno belli, più belli di Eurofonica, che cercano di affrontare e di spiegare in modo semplice i temi dell'Unione Europea. Andiamo a scoprirli.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Nei mass media italiani l'Europa ha poco spazio. L'idea di raccontare il funzionamento delle istituzioni europee, i volti, i sogni, le vittorie e le sconfitte politiche, sarebbe in teoria il miglior modo per avvicinare un'entità come l'Unione Europea, percepita da molti ancora come qualcosa di lontano, a tratti trascendentale. Secondo l'Eurobarometro di dicembre 2015, sondaggio commissionato dalla Commissione Europea, il 54% dei cittadini europei è interessato alle politiche comunitarie ed è convinto che l'Europa unita abbia portato benefici dalla sua nascita. Nel nostro paese, invece, lo scenario cambia radicalmente, con solo il 44% degli intervistati interessato alle questioni legate all'Unione Europea. Questa fotografia è lo specchio della situazione. L'Italia, infatti, risulta il paese più anti-europeista dell'Unione Europea. La responsabilità di questo triste primato è anche causata dai media e dal loro modo di informare, o forse si dovrebbe dire di non informare. Spulciando tra i palinsesti delle più importanti reti radio e TV, è piuttosto difficile trovare format che si dedichino esclusivamente all'Unione Europea e alle sue politiche. In altre parole, permetteteci l'orgoglio, noi di Eurofonica siamo tra i pochi a svolgere questo tipo di servizio. I contenuti più interessanti che si possono trovare in radio sono offerti da Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, con l'Altra Europa, condotto da Federico Taddia, ogni sabato a mezzogiorno. Un programma che affronta i temi caldi europei, dando anche spazio ai giovani con commenti ed interviste. Il nostro servizio pubblico controbatte con Manuale d'Europa, in onda su Radio Rai 1, che approfondisce i temi della politica europea in modo molto più tradizionale. Per quel che riguarda la cara vecchia TV, praticamente il deserto. È emblematico il fatto che se si cercano su Google le parole Europa e TV, i risultati della ricerca riguardano solo ed esclusivamente la Champions League e l'Europa League, le due massime competizioni calcistiche continentali. Gli unici riferimenti all'Europa sulla Rai sono alcuni spot che raccontano i vantaggi dell'Unione o alcuni speciali come la settimana dedicata all'approfondimento europeo, andata in onda nel novembre 2014, all'interno del palinsesto della nostra TV di Stato. Si segnala il portale rai.europa.it, che trova spazio solo sul web e non in TV, e che racconta i lavori del Parlamento Europeo e degli altri organi. Eppure all'interno del bilancio dell'Unione risultano diversi soldi spesi per la comunicazione e la creazione anche di un vero e proprio canale tematico dedicato all'Europa, che trasmette dal Parlamento Europeo ma che, almeno in Italia, non trova spazio in nessun palinsesto dei media tradizionali, ma solo sul web. La difficoltà di raccontare una struttura così complessa è comprensibile, ma uno sforzo maggiore sarebbe decisivo. Magari non tramite spot che raccontino solo i vantaggi, come se l'Europa fosse un'azienda che deve convincere i clienti della bontà dei propri prodotti, piuttosto raccontandone anche le storture e le proposte per risolvere i problemi. Questo avvicinerebbe l'uomo comune all'Europa, facendole entrare nelle case di ognuno, elogiandola per i meriti e bacchettandola per gli errori. Il poco spazio che invece è riservato alle politiche europee all'interno dei mass media è specchio di una non precisa strategia ai piani alti di Bruxelles. Non è un caso se le parole chiave che oggi si associano all'Europa sono crisi, austerity, spread, debito. Parole che non bastano a controbilanciare i tantissimi meriti dell'Europa unita, che trovano davvero poco spazio nei racconti quotidiani. Se è vero che ci vuole più Europa, bisogna partire dalle storie, dal racconto di quello che c'è e di quello che sarà. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Vi è dato di volta il cervello? Io sono piccolo, non c'è bisogno di far forte.
Non siete barroni del parco.
So dare pugni a calcio, so fare canestro. Hai ancora dei dubbi o sei scemo? Non nota niente l'altezza se non hai fiato.
Continua a menare e poi vedi chi resta in piedi rimane chi resta in piedi.
Qualcuno gioca a basket stasera, ha fatto il capo col cemento nuovo. Sembrano essere tutti giganti e non è detto io sia più piccolo. Qualcuno gioca a basket stasera, ha fatto il capo col cemento nuovo. Dal quale spuntano sei cuori giganti e non è detto tu sia più grande.
Mi chiedo a che pensa quell'uomo col cane. Bocca va a fuoco, custode ci basta mezz'ora qua fuori, si arriva ai 31 poi andiamo.
Un tempo restava a guardarti, padrone del parco in tutta Rinix, mi piace ma resto imparato, con buona pace tua e i tuoi amici.
Qualcuno gioca a basket stasera, ha fatto il cavo col cemento nuovo, sembrano essere tutti giganti, e non è detto io sia più piccolo. Qualcuno
altre di B con Campetto. E devo dire che è una cosa molto interessante questa partita che viene giocata molto spesso anche tra media, non solo universitari, ma anche televisione, radio. È interessante scoprire dal focus che ha fatto Fabiano che in realtà lo spazio che viene dedicato alla tematica Europa in generale non sia poi così tanto.
Sembra che parlare di Unione Europea voglia dire fare un autogol dal punto di vista dei media. Non si parla di Unione Europea perché la nostra Unione è considerata noiosa. Temi molto difficili, complicati da spiegare, e forse anche questo uno dei motivi per i quali nasce Eurofonica, cioè spiegare in modo facile e veloce i contenuti, le norme e soprattutto le decisioni politiche che vengono prese.
Un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito dal focus di Fabiano è il fatto che pone anche il dubbio del target, dell'audience, come se in realtà i media si facessero influenzare, cosa che effettivamente fanno, dalla notiziabilità, cioè dalla possibilità poi di rivendere in termini di ascolti una determinata notizia, per cui forse parlare di Europa non è che attiri così tanto le persone, per cui evitano anche per questo motivo.
Questo è un problema in generale dei media. È ovvio che, per esempio, uno dei tanti argomenti che abbiamo affrontato nelle scorse puntate di Eurofonica, per esempio, riguardava le etichette, che dubito possa essere presente nelle prime pagine dei giornali. Immaginati domani Repubblica, non lo so, DOCG, l'olio d'oliva importato dalla Tunisia, eccetera eccetera. Senza fare confusione, in realtà l'Unione Europea non è interessante perché non è vicina, non è sentita come concreta, e quindi fa solamente notizia quando ci sono gli scontri tra i presidenti del Consiglio italiani, polacchi, eccetera, con i vertici dell'Unione Europea.
Eppure però in realtà le decisioni che vengono prese hanno delle ripercussioni notevoli su tutto quello che riguarda noi fin da vicino. Basti pensare alle sigarette, basti pensare alle vongole, alla vendita delle vongole, alla misura standard, giornata. Quindi in realtà tante di queste piccole decisioni, questi aspetti che in realtà informano tutta quanta la nostra vita quotidiana, vengono presi altrove. E allora è interessante far capire che in realtà tutta questa serie di burocratese che viene parlato nelle alte sfere di Bruxelles e di Strasburgo, in realtà altro non è che qualcosa che in realtà poi dopo ci tocca veramente da vicino, e dovremmo forse iniziare a interessarci noi stessi un po' di più.
Dovrebbero farlo anche le istituzioni europee, a monte spiegare in modo semplice le decisioni che vengono prese, e abbiamo scoperto, grazie al nostro Lorenzo Pelucca, giurista, insieme a Sara, l'altra componente della redazione un po' più vicina alle normative eccetera, che l'Unione Europea ha una strategia di comunicazione. Prima di ridere, sentiamoci il focus di Lorenzo.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Tra i tanti compiti dell'Unione Europea c'è anche quello di far conoscere all'opinione pubblica il suo funzionamento e spiegare il perché delle sue decisioni. Ma nei trattati non esistono disposizioni specifiche sulla politica di comunicazione, che invece ha fondamento giuridico nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Come vi abbiamo spiegato nella scorsa puntata, in questo importantissimo documento, molti articoli garantiscono a tutti i cittadini il diritto di essere informati sulle questioni europee. Ad esempio l'articolo 11, libertà di espressione e di informazione, nonché libertà dei media e loro pluralismo. Il 41, diritto di ogni persona di essere ascoltata e di accedere al fascicolo che la riguarda. Il 42, diritto di accedere ai documenti delle istituzioni europee. E infine il 44, diritto di presentare una petizione. Dopo l'esito negativo dei referendum relativi all'approvazione della Costituzione europea in Francia e nei Paesi Bassi nel 2005 e il no espresso dall'Irlanda al Trattato di Lisbona, giugno 2008, per le istituzioni europee è necessario comunicare al meglio con i cittadini. Per questo la Commissione, a partire dal 2005, ha presentato numerosi documenti strategici sulla comunicazione, basati su tre principi: ascoltare i cittadini e prendere in considerazione le loro opinioni e preoccupazioni, spiegare come le politiche dell'Unione Europea influenzano la vita quotidiana dei cittadini e intrattenere contatti con il pubblico su scala locale, rivolgendosi ai cittadini a livello nazionale e locale tramite i loro mezzi di comunicazione preferiti. Con il progetto Europa per i cittadini, già attivo nel settennato 2007-2013, il Consiglio europeo ha avviato un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea, prorogato anche per il periodo 2014-2020, ma in una versione ridotta e con meno sovvenzioni. Si tratta, insomma, di un passo indietro. I finanziamenti previsti da Europa per i cittadini sono destinati a due ambiti: Memoria europea, che pone l'accento sull'evoluzione storica del progetto europeo nel corso degli anni, e Impegno democratico e partecipazione civica, che si propone di accrescere a livello dei cittadini la comprensione delle politiche dell'UE e di garantire in particolare la partecipazione attiva della società civile al processo di elaborazione politica europea. Dal 2009 Parlamento europeo, Consiglio e Commissione hanno concordato le quattro priorità della comunicazione tra queste istituzioni. Elencate nel documento Insieme per comunicare sono le elezioni del Parlamento europeo, l'energia e il cambiamento climatico, il 20° anniversario della svolta democratica in Europa centrale e orientale e il sostegno alla crescita, all'occupazione e alla solidarietà. Un importante strumento di partecipazione è senza dubbio l'iniziativa dei cittadini europei, introdotta nel Trattato di Lisbona dal 2012. Si tratta di una misura grazie alla quale 1 milione di cittadini europei, residenti in almeno un quarto degli Stati membri, può invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico ritenuta necessaria per l'applicazione dei trattati UE, con l'evidente auspicio di rafforzare la partecipazione dei cittadini e della società civile organizzata alla elaborazione delle politiche comunitarie. Va infine sottolineato il ruolo del Parlamento europeo, che essendo l'unico organo eletto direttamente dai cittadini, ha compiti comunicativi più accentuati rispetto alle altre istituzioni. Nonostante il progressivo ampliamento dei poteri ad esso conferiti, l'affluenza alle urne per le elezioni europee è in costante diminuzione. si è infatti passati dal 63% delle prime consultazioni dirette del 1979 al 43% dello scorso 2014. Altro evidente segnale che le strategie e le politiche di comunicazione sono sempre più importanti, sia per le scelte dei cittadini che per la credibilità delle istituzioni europee. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
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 Sull'asfalto e mi ha fatto male ricordare com'era verde la terra prima del catrame, colonnati vuoti e scale che non portano altrove ed un silenzio troppo fermo e non un vivo rumore.
Erano i Plank Extend con Verde, questa è Eurofonica.
Allora noi andiamo avanti e chiediamo l'aiuto di un'altra giurista, perché a noi piace molto avere questo punto di vista molto appunto approfondito e esperto, erudito su tematiche legate appunto alla comunicazione, ma in questo caso noi vogliamo chiedere alla nostra carissima Sara qualcosa in più sulla normativa europea in materia di privacy. Perché? Perché praticamente si sta muovendo qualcosa che è stato ampiamente discusso e dibattuto, soprattutto per quanto riguarda appunto i media internazionali, si sono molto interessati. E allora andiamo a scoprire che cosa c'ha da dire appunto sulla normativa europea sulla privacy da parte di Sara.
Eurofonica.
Eurofonica.
Durante i primi mesi del 2016 sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il nuovo pacchetto normativo UE sulla privacy. Ma di cosa si tratta? Questo pacchetto di norme permetterà alle società attive in più stati membri di trattare solo con l'autorità garante dello stato in cui ha la propria sede legale. In questo modo, qualora ci fossero delle controversie, un'unica decisione sarà applicabile a tutto il territorio dell'Unione, riducendo i costi per la risoluzione dei casi problematici e fornendo maggiore certezza del diritto. Ai cittadini, invece, queste norme daranno maggiori informazioni sul modo in cui i loro dati verranno trattati e tali informazioni dovranno essere chiare e comprensibili. Le aziende, quindi, dovranno essere in grado di mettere in atto delle procedure per rispondere più celermente ai propri clienti. Ma quali costi in termini di libertà d'espressione avrà la proposta? Secondo il parere del New York Times, infatti, molti provvedimenti nel nuovo pacchetto UE sulla privacy sono ragionevoli, ma altri appaiono inquietanti. La misura più problematica è quella riguardante il diritto all'oblio. È giusto permettere alle persone di cancellare informazioni vecchie, errate o non rilevanti, ma questo diritto, scrive la testata americana, è stato già usato per rendere più difficile il reperimento di informazioni legittime, come vecchi articoli di giornale. I legislatori europei, al contrario, dichiarano di non voler affatto limitare la libertà di espressione, sostenendo tra le altre cose di aver introdotto eccezioni che evitano che personaggi politici e altre figure pubbliche chiedano l'eliminazione dal web di notizie fondamentali che li riguardano. Impossibile da applicare appare invece, sempre secondo il New York Times, la proposta che esige dai social network il consenso dei genitori per l'iscrizione al sito di chi ha meno di 16 anni. La regola attuale, infatti, che chiede il consenso dei genitori al trattamento dei dati solo per i ragazzi sotto i 13 anni, appare più pratica, perché dopo quell'età l'uso dei social media risulta altissimo e difficilmente controllabile. Per fortuna, in ogni caso, ai Paesi membri è consentito riportare autonomamente la soglia a 13 anni. Le sanzioni, infine, in caso di violazione delle norme del regolamento saranno più rigide. Le ammende pecuniarie potranno raggiungere infatti il 4% del fatturato lordo globale dell'impresa. Sara Penge per Eurofonica da Roma.
Eurofonica.
Eurofonica.
Quando un giorno capirai che in fondo non c'è niente di male, non c'è niente di male. Fermarsi un po' ad ascoltare. Balla, di girare, balla, non smettere di scherzare.
Adele Le Rose, e noi siamo arrivati quasi in chiusura di questa puntata, ma c'è un appuntamento fisso oramai, una rubrica indelebile di questo format.
Sì, l'intervento in diretta di uno dei nostri redattori, in questo caso uno dei nostri caporedattori, Alberto Ferraresso, direttamente da Fuori Allo Network. Ciao Alberto.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Allora, che informazioni ci hai portato oggi da tutti i mass media europei? Partiamo con la Brexit.
Sì, allora, iniziamo subito dicendo che siamo alla vigilia di un summit straordinario del Consiglio europeo per domani e dopodomani, quindi prepariamoci a questo. La Brexit sarà appunto uno dei temi principali e sembra essere arrivato il momento per David Cameron della resa dei conti. Se tutto procederà come previsto, infatti, venerdì sera Cameron potrà confermare la data del referendum sulla Brexit, ossia il 23 giugno 2016, piena estate. Da quel momento in poi i rappresentanti del suo governo potranno essere liberi di esprimersi se restare nel Regno Unito, scusate, in Europa, oppure uscirne. E il risultato però del Consiglio europeo è tutt'altro che scontato. I punti più delicati, ne parlavamo, quelli sui benefit dei lavoratori UE occupati a Londra e la governance economica dell'Unione europea, non sembrano esserci intese in tal senso. una parola sicura, però l'ha data Martin Schulz, il presidente del Parlamento europeo, che ha detto: l'accordo non potrà essere vincolante prima del referendum sulla Brexit, e quindi giugno. In ogni caso, l'Aula di Strasburgo ha il potere di bloccare gli accordi che tradurrebbero l'intesa in realtà. Quindi c'è una sempre della suspense. Da segnalare quello che è l'intenzione di voto del paese, con il 49% dei britannici che vorrebbero ancora restare nell'UE e il 41% che vorrebbe invece uscire fin da subito, per cui siamo lì, c'è un testa a testa.
Da un possibile pericolo di uscita c'è anche un possibile pericolo di entrata o di mancato diritto. Parliamo di Schengen, che è stata uno dei temi più importanti della nostra puntata, l'ultimo di quella a Strasburgo.
Esattamente, sul tema di Schengen diciamo che non ci sono passi in avanti positivi. La situazione è insomma dominata dall'intraprendenza di alcuni paesi, soprattutto nell'est europeo, che in assenza di risposte UE hanno deciso di fare da soli. Il cosiddetto gruppo di Visegrad, in particolare, composto da Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, si sono riuniti insieme a Bulgaria e Macedonia pochi giorni fa. La proposta uscita appunto da questo incontro è quella di costruire una barriera che dovrebbe proprio sigillare le frontiere di Macedonia e Bulgaria per fermare gli ingressi dalla Grecia e limitare il flusso che risale appunto dai Balcani, dalla cosiddetta rotta balcanica. Tutto ciò nel caso in cui Atene non rispettasse l'ultimatum dei 3 mesi che l'Unione Europea ha dato. Le alternative quindi sono: o la Grecia rafforza i confini esterni, oppure verrà sospesa di fatto da Schengen. Come in altre occasioni, insomma, il paese più debole che interpreta il ruolo di capro espiatorio, ecco.
Un ruolo debole o forte, dobbiamo decidere se ce l'hanno mai avuto nella loro storia i caschi blu dell'Unione Europea. In questo caso però è diverso il loro ruolo, vero?
Esatto, è la versione culturale dei caschi blu dell'ONU. Infatti ieri mattina il nostro governo, il governo italiano e l'UNESCO ha firmato questo accordo per la creazione di una task force italiana per la tutela del patrimonio culturale mondiale messo in pericolo da calamità naturali o conflitti. Questo il riferimento è chiaro alle distruzioni perpetrate dall'ISIS. E sarà proprio il nostro paese il capofila di questo progetto, con la messa in campo di 60 unità tra storici dell'arte, studiosi, restauratori e addirittura carabinieri, che tuteleranno di fatto il patrimonio messo a rischio. Il nome del progetto, volgarmente detto appunto Caschi Blu per la cultura, è Unite for Heritage, e avrà la sua base operativa a Torino, sarà anche un centro di formazione. Tra i compiti appunto di questa task force ci saranno stimare i danni sul patrimonio culturale, pianificare operazioni di salvaguardia, fornire supervisione tecnica, prestare assistenza al trasporto in sicurezza dei beni culturali e soprattutto contrastare il saccheggio e il traffico illecito dei beni culturali.
Bene, abbiamo avuto un traffico, diciamo, lecito di informazioni da parte tua. Grazie Alberto per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Noi siamo arrivati quasi in chiusura della puntata, ma io direi di chiudere proprio in bellezza, vero Andrea?
Sì, oggi ti racconto una favola. C'era una volta un mondo dove le persone si informavano su quello che accadeva nel mondo in edicola, comprando i giornali addirittura di carta, mentre per i meno mattinieri rimaneva il telegiornale delle 18 o quello delle 20, rigorosamente nel canale 1. Ma cara Rossella, il mondo ormai è cambiato.
Ah sì? Davvero?
Sì, con l'invenzione di internet, degli smartphone e soprattutto delle web radio, come tutte quelle che ci stanno ascoltando in questo momento, e per fortuna del forno a microonde, i giovani hanno cambiato il modo di informarsi.
Ah, però, caspita.
Beh, tu mi dirai, ma non stanno tutto il giorno su Facebook. Beh, oltre a guardare l'album Croazia 2014 della ragazza che si è conosciuta la sera prima o mettere mi piace all'ultimo tutorial di Clio Makeup, pensa che il 73% dei ragazzi italiani discute delle notizie sui social network. Questi sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto giovani pubblicato dall'istituto Toniolo nel gennaio 2015. Quindi non solo porno per i giovani italiani. Pensa che il 94% di loro, o di noi, visita i siti solo per informarsi e l'88% di questi lo fa almeno una volta a settimana.
Senti, cosa mi sai dire invece a proposito della televisione?
Ti ricordi la canzone Video Kill the Radio Star che cantavano i The Buggles? Insomma, la televisione avrebbe dovuto soppiantare la radio, ma così non è stato, visto che noi siamo ancora qui. Così come Twitter e Facebook, nonostante gli haters, non hanno ucciso la televisione e quindi i telegiornali continuano a dettare legge nei media. Certo che però i giovani, anno dopo anno, li guardano sempre di meno. Pensa che solo il 40% di noi giovani guarda i telegiornali tutti i giorni, mentre un anno fa era il 54%. Stiamo parlando di quasi 15 punti percentuali in meno. Quindi 8 ragazzi su 10, per fare un assunto, si informano sul web e considerano la rete più affidabile dei dibattiti televisivi.
Una cosa molto interessante, ma proprio a proposito di dibattiti televisivi e di televisione, io chiuderei questa fantastica puntata con la Europil realizzata dalla nostra Caterina, che parla proprio di Europarl TV.
Maybe you feel that the European institutions are far removed from your everyday life. Well, in fact, the European Parliament is much closer to home than you might have imagined.
Le parole che avete appena sentito sono l'inizio di uno dei tanti video realizzati da Europarl TV. Sapete cos'è? È il canale televisivo online ufficiale del Parlamento Europeo. Ma perché il Parlamento Europeo ha creato questa rete televisiva? Per soddisfare il diritto di tutti i cittadini a conoscere e comprendere quanto sta accadendo nell'istituzione che hanno eletto. La rete è destinata a contribuire alla democratizzazione dell'Unione Europea e allo sviluppo di uno spazio pubblico europeo. Questo quanto leggiamo nella carta editoriale dell'Europarl TV. Tradotto, il suo obiettivo è quello di informare i cittadini dell'UE sulle attività del Parlamento ed illustrare in che modo vengono adottati atti legislativi che influenzano la vita quotidiana di ciascun cittadino in Europa. Cerca di raccontare e semplificare le attività e le scelte politiche del Parlamento in modo attraente, creativo e professionale. Un po' come Eurofonica, insomma. Europarl TV è stata lanciata sul web il 17 settembre 2008. Il Parlamento europeo ha deciso di ricorrere ad operatori esterni per garantire il funzionamento quotidiano del canale televisivo online. Il contenuto è prodotto da Mostra, un'agenzia di comunicazione che ha sede a Bruxelles, e la parte tecnica, sito web, hosting, riprese, è invece curata da un'impresa di comunicazione e diffusione televisiva che ha sede a Plymouth, la 2-4. Europarl TV propone la trasmissione in diretta delle sedute parlamentari e delle riunioni di commissione, ma non solo, perché sul sito si possono trovare anche programmi di attualità, dibattiti e video educativi, che sono disponibili con sottotitoli nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Nello specifico, i canali di Europarl TV sono suddivisi in tre categorie principali, destinate a diversi tipi di pubblico. Nel canale L'attualità del Parlamento troviamo i video con tutte le novità, interviste e report sulle attività degli europarlamentari. C'è poi la categoria Europa dei giovani, uno spazio educativo dedicato a ragazzi e ragazze. Nei video vediamo comparire un piccolo robot che ci aiuta a capire l'area di Schengen, i progetti del Parlamento e cerca di rispondere a domande come perché si effettuano esperimenti sugli animali. Oltre a questi c'è la sezione Let's Talk, una raccolta di video dove troviamo giovani studenti che discutono dei temi dell'attualità comunitaria come crisi economica, immigrazione e libertà. La terza categoria infine si chiama La scoperta del Parlamento e propone dei video che fanno entrare letteralmente nel Parlamento europeo, scoprendo la sua storia, le scelte politiche e il suo funzionamento. Insomma, se oltre a sentire l'Europa attraverso Eurofonica siete anche curiosi di vederla, Europarl TV è quello che state cercando. Vedere per credere. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.